il suo amore verso di noi in questo. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Questa è la realtà che evidenzia l'amore di Dio verso di noi. E quindi è questo amore che ci sta cambiando da dentro. Prima ancora che noi avessimo fede, prima che noi potessimo dire a Dio aiutami, prima che noi potessimo in qualche maniera esprimere un qualche interesse verso Dio, Dio aveva già amato noi. Non so se questo... Wow! Ha una forza grandissima questo fatto, perché questa verità che ci cambia da dentro ancora prima che noi nemmeno abbiamo desiderato di essere cambiati, noi non avevamo neanche pensato che Dio esistesse, non avevamo neanche pensato di aver bisogno di Lui, ma Lui ci aveva già amati. E Dio dice che fa vedere il suo amore verso di noi mandando il suo figlio Gesù, mandandolo per tutti noi, dandolo per noi. E oggi, prima ancora di condividere questi segni, il pane e il vino, vogliamo condividere anche la parola del Signore. Forse c'è anche qualche testimonianza. Non mi sono messo d'accordo con nessuno, non ho visto nessuna mano alzata, non ho visto nessuno che mi ha detto niente, però visto che questa settimana io e mia moglie siamo diventati nonni, dobbiamo comunque testimoniare di questo fatto, di come la mano del Signore è stata su nostra figlia, su nostro genero, su questo bambino che è arrivato, Andrea è arrivato, per grazia di Dio, e tutto va bene, anche se non li vedete qua, non vi preoccupate, sono arrivati a casa dall'ospedale ieri, ma va tutto bene, e veramente ringraziamo il Signore di questa nuova vita che Dio ci dà con tutto quello che implica. E quando pensiamo ai nostri bambini, pensiamo a come Dio anche ama ognuno di noi. Io vedo l'attenzione che ha Gioia per questo bambino. Com'è? Ma cosa gli fate? Ma dove lo portate? Ma vedo l'attenzione di mia moglie nei confronti di nostra figlia, che ma come la trattano? E voi capite, questo è il nostro amore naturale, anche se i medici fanno tutto quello che devono fare, lo fanno bene, in gloria a Dio per il loro lavoro, però a volte noi non capiamo e quindi siamo preoccupati. E ho pensato a come tanto più Dio, che ci ha adottati a essere suoi figli, si prende cura di noi in maniera così personale, così attenta, e Lui lo fa anche con l'intelligenza ovviamente del conoscere ogni cosa e del fare le cose giuste per tutti noi. E un po' alla volta anche noi impariamo a fidarci di Dio. Succede? Sta cambiando qualcosa in noi? No, perché tante volte noi siamo, ah, ma cosa fai Dio? Come diciamo al medico, ma dove lo porti? Che cosa ci fai? I medici possono pure sbagliare, ma sapete che Dio non sbaglia mai. E allora la nostra umana apprensione, che è naturale, che è normale che ci sia, veniamo educati alla fiducia, e credo che lo Spirito Santo ci stia educando alla fiducia. Dio fa vedere il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, sto leggendo da Romani capitolo 5 verso 8, mentre eravamo ancora peccatori, mentre eravamo ancora ribelli, mentre eravamo ancora lontani da Dio, Dio ha mandato il suo figlio per noi. Cristo non solo è venuto, ma è morto per noi. Quindi questo è il fondamento della nostra fede. E su questo voglio aggiungere, appunto, sempre dalla parola del Signore, l'atteggiamento che ognuno di noi ha bisogno di prendere rispetto all'esterno. Allora, Dio ha trattato così noi, non so quanto ce ne rendiamo conto, del fatto che Dio ci ha amati quando noi non lo amavamo, si è preso cura di noi quando noi ignoravamo la sua esistenza. Questo non è vero solo per il fatto che Gesù ha dato la sua vita per noi prima ancora che noi esistessimo, ma è vero anche nella nostra vita di tutti i giorni. Se voi ci fate caso, se ci pensate un momento, tornate indietro con la memoria e vi accorgete che quando voi non cercavate Dio, quando voi eravate lontani, quando voi non ve ne poteva fregare di meno, Dio vi stava cercando, Dio vi stava amando, Dio non si era dimenticato di voi. Oggi che conosciamo Gesù ci accorgiamo di questa verità, ma a volte ce la dimentichiamo quando abbiamo a che fare con le ostilità esterne. Quindi oggi voglio portare la vostra attenzione intanto su Gesù e il suo modo di avvicinarsi a noi e di prendersi cura di noi, ma nello stesso tempo al nostro approccio verso l'esterno. Ma non parlo di quell'esterno compiacente, di quell'esterno che ci dice: ah, che bravi questi cristiani evangelici che amano Gesù, no? Parlo di quelli che ci disprezzano, di quelli che dicono: ma cosa fanno quella banda di matti là che canta, che alza le mani, che batte le mani o che prega per gli ammalati, poi mica tutti guariscano, no? E poi qualcuno ti prende in giro e dice: ah sì, tu che credi in Dio, guarda come sei combinato, no? E io dico: grazie Gesù. Quante volte vi sentite un po' presi di mezzo, no? Quando mi puntano il dito e dicono: sì, tu che dici di credere in Dio. Nel nostro paese la persecuzione è veramente ridicola rispetto a quello che succede in Iraq e in tanti altri paesi. E in questo momento molti dei nostri fratelli stanno morendo, stanno imprigionati, stanno incarcerati, stanno maltrattati, stanno umiliati, ma non rinunciano a Gesù Cristo. Ieri sera avevamo un incontro con l'Alleanza Evangelica qua e ci ha fatto vedere due o tre filmati, e uno di questi faceva vedere questi fratelli che alzavano le loro mani pregando, intercedendo per la Chiesa intera. Loro che quando lo fanno vengono, se scoperti, uccisi. Allora, chiaramente la Chiesa del Signore è anche questa. E noi abbiamo a volte difficoltà a prenderci il tempo per incontrarci, per pregare, per cercare la sua faccia, per intercedere per i nostri fratelli che sono là. Ecco perché ho preferito rimandare a dopo il condividere la Santa Cena. Non so se Francesco avrà un pensiero da condividere su questo, però il Signore ci guiderà anche in questo, perché credo che sia importante per noi renderci conto che siamo il corpo di Cristo insieme a tutti quelli che credono nel nostro Signore Gesù Cristo. E allora l'atteggiamento di Gesù, di Dio nei nostri confronti, diventa il nostro atteggiamento nei confronti di quelli di fuori. Perché se è vero che siamo figli di Dio, noi assomigliamo al nostro papà. E allora, riprendendo gli insegnamenti di Gesù, andiamo in Matteo, capitolo 5. Nel capitolo 5 di Matteo Gesù ci insegna delle cose molto semplici, ma molto chiare, che possiamo comprendere, ma che a volte abbiamo difficoltà a praticare, perché a volte abbiamo difficoltà a renderci conto di quello che Dio è capace di fare anche attraverso di noi. Matteo 5, non vi ho ancora dato il passo, non vi ho ancora, sto arrivandoci anch'io, sapete, sono un po' vecchietto, un po' lento, adesso poi sono anche nonno, quindi la cosa, c'ho la scusa buona, no? C'ho la scusa buona per essere un po' lento, ma ci arrivo, un pezzo alla volta. Matteo 5, il verso 4 dice: beati quelli che fanno cordoglio perché saranno consolati. Piantiamo un chiodo. Quelli che soffrono saranno consolati, quelli che fanno cordoglio, quelli che si dolgono insieme a, quelli che fanno cordoglio, cioè quelli che hanno un cuore dolorante insieme a degli altri. Beh, insomma, non era proprio quello che volevamo. Noi vogliamo sempre gioire, vogliamo rallegrarci nel Signore, vogliamo rallegrarci nella vita di tutti i giorni, ma questa gioia deve venire dal Signore. Invece noi vogliamo la gioia perché va tutto bene, perché è tutto a posto, perché non abbiamo difficoltà, perché va tutto alla grande, nessuno parla male di noi, noi siamo tranquilli, siamo felici perché va tutto bene. Invece Gesù ci dice: guardate che beati sono quelli che fanno cordoglio, cioè che hanno la capacità di dolersi insieme a quelli che stanno male. Ecco perché ci dobbiamo identificare alla Chiesa perseguitata, ma non solo alla Chiesa perseguitata, a tutti gli uomini perseguitati, a tutti quelli che soffrono, a tutti i carcerati, a tutti gli ammalati, a tutti quelli che anche a causa dei loro peccati stanno male. Cioè, avere la capacità di sentire questa empatia, di sentire il dolore anche degli altri, produce in noi un miracolo, perché Gesù lo dice: sarete consolati. Quelli che hanno la capacità di dolersi insieme agli altri saranno consolati. Ma io sto bene, non ho bisogno di niente. Ok, hai già la tua consolazione. Ma se tu senti il dolore degli altri, senti il peso degli altri, senti la malattia degli altri, senti l'oppressione che c'è sui tuoi fratelli e la metti davanti a Dio, perché non ci puoi fare niente. Non è che ci possiamo fare niente. Noi possiamo dire: Signore, i miei fratelli che sono in Iran, in Iraq, in Cina, e in tutte le parti, e in Africa, in Nigeria, quante sofferenze, quante umiliazioni, quante ingiustizie. E i nostri fratelli che sono carcerati qua e altri che sono da altre parti, chi giustamente, chi ingiustamente, ma in ogni caso sofferenza, sofferenza, sofferenza. E noi cosa facciamo alla sofferenza? Prendiamo un anestetico e ce la dimentichiamo. Ho mal di testa, mi prendo un cachet. Ho qualcosa che mi dà fastidio, mi giro dall'altra parte. Occhio non vede, cuore non duole. Noi abbiamo questa mania di voler star sempre bene, ma non come Gesù ci insegna. E allora la parola che oggi il Signore ci dà, e credo che sia lo Spirito Santo che vuole farci comprendere che cosa significa questa parola: beati coloro che fanno cordoglio, cioè che si dolgono insieme a chi sta male, perché la consolazione viene dal Signore, perché saranno consolati, ed è Dio che vuole consolare la tua vita. Dio non vuole che ti consoli da solo, vuole consolarti attraverso la consolazione dello Spirito Santo. Quindi in questo tempo, dove ci sono tante cose che si muovono in maniera strana e a volte siamo giustamente preoccupati, che cosa succederà? Che futuro avranno i nostri figli? Che futuro avranno i nostri nipoti? Che cosa sta per succedere? Cosa sta succedendo? Non lo so, ma so che Gesù sarà con noi. So che Lui sarà capace di accompagnarci in ogni cosa della nostra vita. Ecco perché beati, più avanti il verso 10, dice: coloro che sono perseguitati a causa di giustizia. Ho saltato varie beatitudini, ma oggi voglio focalizzare un po' su quello che è il nostro atteggiamento di fronte alla difficoltà, alla persecuzione, all'ingiustizia. Beati, il verso 10 dice, coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo, attenzione, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male a causa mia. E allora noi diciamo tante volte, mi ha trattato ingiustamente, ha detto delle cose che non sono vere, ma come si è permesso? E diventiamo furiosi, furiosi perché ci dobbiamo difendere, perché dobbiamo dimostrare che noi abbiamo ragione. E chi ha insultato è un bugiardo. E diventiamo veramente fuori di noi. Perché? Perché abbiamo ragione e abbiamo diritto. E questo fatto, senza rendercene conto, diventiamo noi stessi offensivi, violenti, malvagi. Mentre Gesù ci dice: voi siete beati quando vi insulteranno, quando vi perseguiteranno e mentendo, proprio dicendo falsità sul vostro conto, cercheranno di farvi fare brutta figura, cercheranno di dire sì, vedi, quello lì è un cristiano, ma guarda com'è combinato, perché così, perché colì, perché... Quante volte ci siamo trovati in queste situazioni? E qual è stata la nostra reazione? Io voglio non dimenticare, perché non si deve mai dimenticare anche i nostri sbagli, ma voglio imparare da Gesù, voglio imparare a mettere in pratica la sua parola. Perché se Gesù mi dice che sono beato, mi devo rallegrare perché mi hanno preso di mezzo, perché sono sempre il calimero, perché sono sempre quello che... Se c'è qualcuno che deve essere picchiato è quello, bene. Se Gesù dice che io mi devo rallegrare, è evidente che ho bisogno di cambiare mentalità. Perché a me non è mai piaciuto di essere sempre l'ultimo della classe. Non è piaciuto essere l'emarginato. Lo sono stato per tanto tempo. Ma non ho vissuto bene questo. E qui Gesù ci aiuta a cambiare. Io non so cosa stai vivendo tu, ma quello che è importante è il tuo atteggiamento nella difficoltà. Non è tanto importante che cosa ti succede attorno, ma è tu che cosa ne fai di quello che vivi. E allora Gesù ci dice: beati voi quando sarete insultati e vi perseguiteranno. E mentendo, appunto, è importante che stiano mentendo. Perché se dicono che siamo cattivi e hanno ragione, questa cosa è grave. È molto peggio. Se mi dicono che sono cattivo, bugiardo e tutto il resto, e lo sono davvero, mamma mia, questo mi deve preoccupare. Ma se invece mi dicono che sono cattivo e bugiardo, ma stanno mentendo loro, alleluia, alleluia. Grazie Signore. Diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Tu che dici di essere credente, ma sei... Quante volte ci sentiamo il dito puntato contro? Ma Gesù ci dice: rallegratevi di questo. E vi dico questo anche perché, pensando alle persecuzioni che i nostri fratelli vivono, e lì non è solo che gli puntano il conto un dito, gli puntano contro un fucile e gli sparano. Rinneghi Gesù Cristo? No, pum! Oh. Fine. Quello è il caso estremo, ma ce ne sono tanti altri intermezzo. Partiamo dalla presa in giro all'omicidio. Ma pure il Signore ci dice: affrontate questa situazione in modo diverso. Perché? Perché voi siete stati graziati, siete figli di Dio. Quindi beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. E diremo: ma come, di loro è il regno dei cieli e vengono uccisi? Sono passati alla vera vita, hanno ricevuto la promozione senza passare dallo stop. State fermati lì e via. Ricominciamo. Ricominciamo insieme a Gesù, laddove il pianto e il dolore non c'è più. E allora, nella nostra vita di oggi, quale sarà il nostro comportamento, il nostro atteggiamento? come mi comporterò io quando sono fuori di qui? Qui i fratelli ti vogliono bene, anche se non siamo capaci di amarci bene, però ci vogliamo bene e vogliamo bene a tutti, perché è Dio che ci ha amati. Anzi, vedo persone nuove, quindi dico benvenuti, benvenuti, e vorrei che tutta la comunità potesse dire benvenuto, potesse sorridere a chi è nuovo, a chi non avete mai visto, a chi non avete mai incontrato. Perché? Perché è Gesù dentro di me che ti dice ti voglio bene. E questa è la verità. Ma nello stesso tempo abbiamo bisogno di essere accoglienti verso quelli di fuori. Quelli che appunto ti giudicano, quelli che ti dicono ma tu sei un evangelista, sei un diverso, un eretico, una volta ci dicevano. Adesso sembra che il Papa abbia cambiato idea. Lo vedremo nei fatti, perché sai com'è. Può cambiare idea il Papa, ma quelli di sotto non ne sono molto d'accordo a dargli retta, perché per secoli ce ne hanno detti di tutti i colori. Ma adesso, visto che il Papa ci chiama fratelli, vedremo che cosa ne verrà fuori, vedremo se saranno in grado di dargli retta anche i suoi vescovi e tutti gli altri. Però ci preoccupa poco questo, ci preoccupa di essere ubbidienti noi al nostro Signore Gesù. Amen. E allora beati coloro che sono perseguitati, essere beati, essere più che felici quando siamo in difficoltà, è tempo di cambiare mentalità. E quindi un po' alla volta, con l'aiuto del Signore, stiamo imparando a prendere le situazioni dal verso giusto, imparando a vincere male col bene, e quindi beati voi quando vi insulteranno. Ma più avanti il verso 12 dice rallegratevi e giubilate. Cioè Dio non ci insegna ad avere un atteggiamento semplicemente passivo che non reagisco, ho una gioia interna nascosta che dico sì, comunque il Signore è la mia parte, io mi rallegro. Già così è un buon cristiano, non è uno scherzo, non è facile comunque avere la pace interiore quando ti insultano, quando ti accusano. Però qua Gesù va oltre e dice rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi, e quindi se l'hanno fatta loro lo faranno anche voi. E di nuovo l'apostolo Paolo più avanti dovrà dire in Seconda Timoteo che tutti quelli che vogliono vivere piamente in Gesù Cristo saranno perseguitati, punto. Cioè non esiste un cristianesimo autentico senza opposizione, non esiste una vita cristiana autentica e vera senza che ci sia tutto il mondo che gli dirà contro. Perché? Perché l'avversario, il nemico, il diavolo governa questo mondo, e quindi certe cose non hanno una logica, ma pure ci sono. Ma le sapevamo già da prima, se ascoltavamo Gesù lo sapevamo già da prima. E allora ecco il nostro cambiamento di mentalità di fronte alla difficoltà. Perché vi parlo di ravvedimento, di cambiamento di mente, questo metanoia, questo cambiamento di modo di pensare. Eppure noi queste cose le abbiamo lette migliaia di volte, per chi come me è 40 anni che conosce Gesù. Però quanto a metterle in pratica, sto imparando. Non sono ancora bravo, sto imparando. E vorrei che potessimo così insieme imparare in questo cammino. Perché poi se leggete tutto il capitolo vedete che Gesù dice voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo, voi siete una città posta sopra il monte. E poi il verso 16 dice così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Perché c'è un momento di disprezzo, di avversità, ma poi il bene viene fuori, il giusto rimane in piedi, la luce risplende, spolveri la lampada e di nuovo la luce risplende. E alla fine chi davvero è onesto dice risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e diano gloria al Padre, diano gloria a colui che vi ha generati. Non vogliamo per noi la gloria, non vogliamo un titolo santo, non vogliamo queste etichette, ma vogliamo che tutta la gloria vada al Padre. Perché in questa maniera noi siamo davvero messaggeri del nostro papà, del nostro grande Dio. E portiamo questo amore dentro di noi perché Dio lo ha messo dentro di noi. Nella lettera ai Romani, capitolo 12, riprende lo stesso pensiero. Il verso 14 dice: benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Cioè parlate bene di quelli che parlano male di voi, non parlate male di chi vi insulta. Ma questo lo dice in un contesto che vogliamo leggerlo insieme. Capitolo 12, il verso 9, dice: l'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male, attenetevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri. Quanto all'onore, fate a gara per renderlo gli uni agli altri. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Non state servendo gli uomini, non state servendo il pastore, non state servendo qualcuno, ma servite Gesù Cristo, il Signore. Allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione. Di nuovo questa parolina, l'afflizione, il dolore. Pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Ah, anche la preghiera fa parte della nostra vita. E qualunque peso, qualunque cosa abbiamo addosso noi, possiamo dire: Signore, io la affido a te. E tutte le cose che vi stanno addosso, che vi pesano, che vi appesantiscono, potete semplicemente e dovete semplicemente portarle a Gesù e dire: Gesù, tu hai pagato per me e io mi affido a te, ho fiducia nel tuo aiuto. Quindi perseveranti nella preghiera, provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità, quindi un amore pratico, benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Alleluia. Continua dicendo: rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono, abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate a cose alte, ma attenetevi alle umili. Non siate savi da voi stessi, non giudicatevi savi da soli. Non rendete ad alcuno male per male. Cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non è sempre possibile, ma per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non ci posso fare niente a chi mi vuol fare la guerra, ma a chi mi vuol fare la guerra io posso pregare per lui, posso benedirlo, posso fargli del bene. Nei pensieri, nelle parole, nelle azioni. Io questo posso e voglio fare nel nome del Signore. Se uno non vuol vivere in pace per me, con me non ci posso fare niente. Io non posso comandare agli altri, ma posso pregare per gli altri. Non posso prendere un nemico e dire: Signore, pensaci tu, fallo secco. Com'è che dicevano i discepoli? Gesù, dici, dai, mandiamo giù del fuoco dal cielo? Sì, questo è il comportamento che a volte alcuni fratelli hanno, o che ho avuto anch'io. Signore, pensaci tu a quello lì, guarda che cosa mi ha fatto. No, benedite e non maledite. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto l'ira di Dio. Ci penserà il Signore quando è il momento, ma la nostra preghiera è che si ravvedano prima. Anche per tutti quelli che si stanno comportando in maniera criminale, dai Boko Haram, agli ISI e tutti gli altri nomi, a tutte quelle cose che stanno comportandosi in modo neanche bestiale, diabolica. Perché non c'è una spiegazione a quello che sta succedendo, se non diabolica questa cosa. Ma dietro a questo ci sono delle persone. E allora a quelle persone vogliamo pregare, Signore, abbi pietà di loro, che possono ravvedersi, che possono vedere nei tuoi figli quella luce che illumina ogni uomo. E ogni volta che succedono queste tragedie, il popolo del Signore è sempre stato forte. C'è un librettino là, parla dei cristiani delle catacombe. Leggetevelo se non ve lo siete letti. I nostri fratelli, qualche migliaio d'anni fa, venivano catturati, torturati, inchiodati, impalati, bruciati, usati come torce umane, ma mica tanto lontano da qua. Sono 400 chilometri andare a Roma. E tutto l'impero romano faceva questo. E parliamo solo di quasi 2000 anni fa. Quella storia che è scritta lì è vera. È quello che sta succedendo in altri paesi. La testimonianza dei nostri fratelli dell'epoca, anche se non è scritta nella Bibbia, è vera. Il comportamento che noi abbiamo di fronte a chi ci fa opposizione può rappresentare Gesù Cristo o la nostra propria giustizia. Non dovete difendere la Chiesa della riconciliazione, non dovete difendere la Chiesa evangelica, non dovete difendere proprio niente, dovete vivere Gesù. Lui si difende da solo. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Alleluia! Vedete in quale contesto questa parola è scritta. E vedete l'accordo dell'Apostolo Paolo che scrive la lettera ai Romani, la scrive proprio ai Romani, ma sono quei Romani di Roma, quelli che dopo arrostivano i nostri fratelli. Bene, Paolo scriveva queste parole agli apostoli e discepoli del tempo. E allora anche per noi questa parola è più che mai vera. Sono le parole di Gesù, Gesù che ci ha insegnato queste cose, è Gesù che ci ha insegnato beati. E noi vogliamo entrare in questa nuova maniera di vivere. Beati quelli che sanno condolersi con chi sta male. Beato quelli che sanno stare vicino a chi soffre. Beati perché saranno consolati. Amen. Quindi questa è la parola che il Signore mi ha messo nel cuore questa mattina, e voglio che ognuno di voi la possa ricevere e non solo, ma vivere. Ecco perché ho aspettato un momento a celebrare insieme la comunione col corpo e con il sangue del nostro Signore. E quindi questi segni che abbiamo davanti a noi. E io vi invito ad adorare il Signore, poi un pezzettino alla volta. Il Signore ci guiderà nel riconoscere, al di là della materia, noi conosciamo questo pane in quanto tale, questo vino, ma vogliamo avere comunione col corpo e col sangue del Signore. Pur avendo davanti a noi elementi che nella loro fisicità sono tali, è comunque comunione col corpo e col sangue di Gesù. Ed è anche comunione con tutta la Chiesa, quindi con i nostri fratelli perseguitati, con quelli che sono umiliati, con quelli che sono incarcerati, con quelli che sono malati. Abbiamo una lista qua sotto di malati, di bisognosi, di tutto il resto, il Signore lo sa. Però è importante che sia questo anche nel nostro cuore. Beati quelli che sanno fare cordoglio, cioè quelli che sanno dolersi insieme a quelli che soffrono. Amen? Perché saremo consolati dal Signore. Quindi viviamo anche questo momento di lode, di adorazione, di ringraziamento, adorando e ringraziando il Signore, riconoscendo che è più importante obbedire a Lui anziché ai miei sentimenti, le mie emozioni. Quindi vi invito ad adorare, a ringraziare il Signore. Poi Francesco ci dirà due cose sulla Santa Cena, ma intanto adoriamo il Signore. Intanto adoriamo, andiamo al di là di quello che è l'apparenza di questi segni. Adoriamo Dio, perché Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità.